Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo spazio che progettavo da tempo per poter condividere con voi con maggior calma alcuni spunti dati solamente dall'esperienza sul campo, ma che spero possano esservi d'aiuto con i nostri piccoletti. E il primo podcast non poteva che essere questo, perché i capricci gemellari mi hanno davvero messa a dura prova, sia come mamma che come persona. Arriva infatti un momento in cui quegli adorabili fagottini pacioccosi si trasformano in pterodattili dell'era moderna, con una capacità acustica oltre l'orecchio umano ed una tenacia degna di un kamikaze. Bene, date il benvenuto ai terribili due, e non prendiamoci in giro perché sono terribili. Quando ne sentivo parlare, dicevo tra me e me che le mie sarebbero state diverse, che io sarei stata diversa. Ma esattamente poi, diversa da cosa? Quando ti travolge uno tsunami, come reagisci? Ho avuto l'enorme fortuna, se così si può definire, di conoscere questo adorato periodo ben prima dei due anni anagrafici. Credo infatti che non avessero nemmeno 18 mesi. Ma quando sono arrivati, ragazzi, che momenti da incubo. E ho cercato consigli dappertutto. E tutto quello che ho trovato in giro mi ha fatto sentire solo più inadeguata e incapace. Perché i libri sono scritti, ma la vita vera è diversa. Ho letto frasi del tipo: parlate con loro, non dite semplicemente di no, spiegategli il vostro punto di vista e vedrai che capiranno. Ma quanto e come esattamente può riuscire a capire un bimbo di poco più di un anno? Altra frase tipica: i capricci non esistono, sono richieste d'aiuto. Ecco, questa frase per me è stata devastante. In pratica mi ha fatto sentire una madre terribile, per non usare termini più adatti ma meno consoni. E quindi adesso io voglio fare un podcast. Lo voglio fare per le mamme, ovviamente non solo per le mamme, ma soprattutto per le mamme, perché diciamocelo, siamo quasi sempre noi mamme a doverci smazzare tutte queste meravigliose fasi. Ma qui accettiamo tutti, non si fanno differenze di alcun genere. Faccio solo una piccolissima premessa per farvi capire il seguito. Arriva un momento, appunto verso i due anni, in cui il bambino inizia a comprendere l'io, un io essere staccato da noi. Soprattutto a noi mamme, e questa cosa lo destabilizza tanto perché mette in dubbio tutte le sue certezze. Provate a immaginare, tutto quello che siete sempre stati, d'un tratto non c'è più, non è più come lo sapevate voi, e non sapete più che cosa fare, non sapete nemmeno parlare. Quindi come vi esprimete? Quando siete molto frustrati, come vi esprimete? Non vi viene da piangere? A me sì, a me viene da piangere anche spesso, a volte anche da sbattere i piedi. Adesso abbiamo questo tassello fondamentale, la frustrazione. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che la percezione dell'io comporta anche la percezione della propria volontà. Nel momento in cui iniziano a capire di essere degli esserini distinti da noi, iniziano anche ad avere una volontà propria. Ed ovviamente sono molto volubili, davvero volubili. In questo periodo si forma la loro personalità. E non voglio creare ansia, ma è un periodo importante. Quindi cerchiamo di giocarcelo bene, così magari poi ci scampiamo qualche scenata futura. In questa fase loro conoscono solo l'io, e infatti è tutto loro. Sono loro gli oggetti, è loro il tempo ed è loro la volontà. Hanno delle necessità, certo, ma non riescono sempre a capirle. All'inizio non le capiscono per niente, sentono solo un disagio. E questo disagio li fa arrabbiare, gli crea una grandissima frustrazione. Ancora la parola frustrazione. I bambini arrivano a provare la frustrazione e devono imparare a gestirla. Non dobbiamo pensare di eliminare la frustrazione, non dobbiamo fare questo. Dobbiamo aiutarli a capire come gestirla. La frustrazione farà necessariamente parte della loro vita ed è sbagliato essere accondiscendenti in tutto e concedergli tutto ciò che vogliono pensando che dire di no non vada bene. Ve lo garantisco, ci sono passata, non porterà niente di buono. Solo a capricci ancora peggiori, volti proprio ad alzare sempre di più l'asticella della volontà, o meglio della voluttà. E parliamo della voluttà di un bimbo di nemmeno due anni, quindi praticamente del delirio. Io ve lo dico senza mezzi termini, aiutiamoli a gestire correttamente il senso di frustrazione che iniziano a provare adesso. E se lo facciamo subito, eviteremo tanti problemi in futuro, perché i nostri bimbi avranno imparato a gestire i loro sentimenti negativi senza combatterli, ma capendoli e affrontandoli. Non si può avere tutto, non si può fare tutto. Questo noi lo sappiamo, ma loro no. Loro non sanno quasi niente, dobbiamo mettercelo in testa. Loro vogliono tutto, perché vedono tutto per davvero, per la prima volta. E questo tutto è tanto, per loro il mondo è tanto. E lo vogliono tutto e lo vogliono subito. Ora, capite che questa cosa non è fattibile, non si può evitare la frustrazione del bambino pensando di accontentarlo in tutto, o meglio, se volete potete anche provarci. ma vi porterebbe su una strada pessima. E sono sicura che ve la stiate immaginando già abbastanza da soli, senza bisogno che io vi dipinga degli scenari apocalittici. In sostanza, noi dobbiamo insegnare ad accettare le cose che non gli vanno bene, trovando il lato positivo e facendogliele comprendere, così da dargli le basi in futuro per affrontare una situazione simile e risolversela da soli. Detta così sembra facile, ma lo so che non lo è. È tanto più difficile quanto più è piccolo il bambino. Le mie figlie, ad esempio, hanno iniziato con i capricci tipici dei terribili due, a nemmeno 18 mesi, e non dicevano nemmeno mezza parola. Quindi abbiamo passato dei mesi davvero deliranti. Ogni giorno un incubo. Mi sentivo male al solo pensiero della giornata che mi aspettava. La gazzella nella savana mi sembrava molto più fortunata di me, perché almeno per lei, se tutto fosse andato male, sarebbe stata sbranata e la cosa sarebbe finita lì. Mentre io, il giorno dopo, avrei avuto davanti un'altra giornata. Sì, un'altra nuova, brillante ed altrettanto piena di capricci giornata. E ci sono state tantissime urla. Ed io mi sono sentita davvero una schifezza, perché i sacri guru dell'educazione infantile ti dicono che le urla non devono esistere, che bambini sereni e felici non urlano. È una cazzata. I bambini urlano se vogliono. Le mie urlavano, urlano ancora adesso. A volte ne hanno bisogno per sfogare la loro frustrazione. Altri bambini piangono, altri bambini si chiudono in se stessi, altri ancora buttano in giro tutto e altri fanno tutto questo messo insieme. E va bene così. Non significa che stiamo facendo un cattivo lavoro. Ogni bambino ha il suo carattere ed il suo modo di gestire la rabbia. Quanto più sono piccoli, tanto più sarà fisico e sarà estremo. Le mie figlie sono particolarmente teatrali. Diciamo che la tragedia greca non rende pienamente l'idea, ma almeno vi dà un qualche spunto di riflessione. I primi episodi, sarebbe forse meglio dire i primi mesi, sono molto difficili. È difficile capire cosa stia succedendo e come affrontare questi momenti. È difficile trovare un modo per approcciarsi alla cosa. Un consiglio molto utile, che mi è stato dato un po' troppo tardi, è questo. Distaccarsi da quello che sta accadendo. Non guardarlo con gli occhi di un adulto, non analizzarlo come un adulto, ma stare sereni, nonostante il capriccio anche estremo che loro stanno facendo. Se me l'avessero detto prima, probabilmente avrei evitato tanti pomeriggi schifosi. Arriveranno le crisi arrivano sempre e vanno affrontate. Il nostro compito è quello di mettere dei paletti, ma dei paletti che abbiano un senso. I no servono. Chi vi dice che non si deve dire di no, probabilmente pensa di vivere in un villaggio hippie negli anni 60 in California, in cui c'era l'amore libero e potevi farti qualcosa di buono e di forte se ti sentivi giù di morale. I no servono e sono importanti. Servono per avere delle regole e ci servono anche per sopravvivere, ma non può essere tutto no. Altrimenti si trasforma in tutto sì, perché loro non ne capiscono più il senso e quindi non li ascoltano. Dobbiamo combattere le guerre che vale la pena combattere, solo quelle. Per quanto mi riguarda non sono molte, ma quelle che ci sono fondamentali. Ogni famiglia ha il suo equilibrio e le sue necessità, quindi io non posso dirvi quali debbano essere i vostri no importanti, perché ognuno ha i suoi. Quando state dicendo no al vostro bimbo o ai vostri bimbi, chiedetevi se sia un no importante. Se la guerra che state combattendo ne valga davvero la pena. Se la risposta è no, scusate il giro di parole, ma se la risposta è no, allora mollate il colpo. Allentate la presa e lasciate andare, lasciate perdere. Se la risposta è sì, allora andate avanti e state coerenti sempre. Non cambiate idea, non contraddetevi mai con gli insegnamenti. E cercate di trasmettere questo messaggio anche a chi sta con i vostri bimbi, che siano tate, nonni, zii, chiunque. Se per voi ad esempio è importante che la papà si faccia a tavola e non si debba correre in giro, questa regola deve valere per tutti e deve valere dappertutto, perché altrimenti i bimbi vanno in confusione e non capiscono più cosa bisogna fare. Per noi è facile capire le eccezioni, mentre per loro no. Loro amano le regole e la routine perché li rendono sicuri, li mettono a loro agio perché sanno che cosa aspettarsi. Quindi manteniamole il più stabili possibili, senza eccezioni. Ogni eccezione è un passo verso il caos. So che è dura, ma è così. Ed è importante per loro, per il loro equilibrio e di conseguenza per il nostro. Non sarà per sempre così, loro cresceranno, noi impareremo a capire quando un'eccezione è possibile. Il tempo passa e sistema tutto, davvero. Ma giocarsela bene adesso significa vivere di rendita dopo. Molti dei capricci sono dettati dal fatto che i bimbi si sentono persi, confusi. Non sanno cosa devono fare, non sanno che cosa aspettarsi. Questa cosa gli mette un'ansia incredibile e loro la sfogano piangendo, urlando o facendo i monelli, passatemi il termine. Quindi mettiamo delle regole, fissiamo dei paletti davvero importanti e manteniamoli sempre stabili. Impegniamoci in quello che conta davvero per noi, con pazienza, coerenza e tolleranza. E quando arriva la crisi, aspettiamo che passi. A volte una distrazione è una di quelle potenti, di quelle che vi giocate nei momenti di disperazione. Se viene posizionata subito prima di una crisi, proprio quando capite che sta per arrivare, aiuta. A volte evita il dramma, altre volte no. Alcuni bimbi vogliono essere accolti, un po' trattenuti tra le braccia, coccolati. Altri devono sfogarsi fisicamente, devono dimenarsi e devono gridare. Cerchiamo di metterli al sicuro dal farsi del male. E aspettiamo. Non sempre è possibile lasciarli da soli lì a sfogarsi. L'iter che ti dicono di seguire gli esperti è questo. Quando arriva un capriccio potente per una cosa che però è importante non mollare, dobbiamo lasciarli sfogare la loro frustrazione in un posto sicuro, dove non possono farsi del male, e dirgli che noi saremo lì ad aspettarli quando avranno finito di piangere e di liberarsi. Ecco ad esempio, ma è solo un esempio esplicativo perché ogni bimbo è a sé. Le mie bimbe non concepivano l'essere lasciate sole, almeno non all'inizio. Quindi io stavo lì a guardarle dimenarsi e urlare. Gli ripetevo che mi dispiaceva che fossero arrabbiate, ma la cosa non cambiava e dopo un po' di tempo iniziavo a capire se erano pronte per riprendersi. Lo capite subito, perché se si sono sfogati abbastanza, vi accolgono smettendo di piangere, mentre se ancora non ne hanno avuto abbastanza andranno avanti nonostante tutto. Io aspettavo che passasse e andavamo avanti. Un bacio, una coccola, spiegavo come mai la cosa era importante e via. Per loro è molto difficile affrontare queste frustrazioni, ma è importante che accettino la cosa e imparino ad andare avanti. Da parte nostra è fondamentale ricordarsi di non condannare mai loro, ma il loro comportamento. Per intenderci, mai dire sei stato cattivo, ma dire questa cosa non si fa perché è sbagliata, è pericolosa, eccetera, eccetera. Bisogna spiegarne il motivo, all'inizio molto brevemente perché la loro capacità di analisi è ancora molto limitata. Più crescono e più impareranno ad ascoltarci e più sarà importante spiegargli il perché delle cose e delle conseguenze. L'obiettivo è che loro imparino ad identificare il comportamento e a distaccarsene. Quindi noi condanniamo il comportamento, mai il bambino, in modo tale che il bambino non si identifichi in un comportamento e capisca invece cosa va bene fare e cosa no. Cosa non va bene essere? No, perché loro devono essere solo se stessi. E quando dobbiamo dirgli qualcosa di importante, dobbiamo sempre metterci al loro livello. So che sembra stupido, ma è importante farlo. L'ho provato personalmente. Fermarsi, abbassarsi verso di loro e parlargli. Guardandogli negli occhi fa la differenza. Perché non sempre quando parliamo ci ascoltano. Dite la verità, voi. Ascoltate sempre quando la gente vi parla. Non capita mai, mai, mai che siate persi nei vostri pensieri e lasciate scorrere le parole degli altri, magari anche annuendo. Non è che loro siano alieni, anche loro si perdono nei loro pensieri e nelle cose che stanno facendo. Quindi per avere la loro attenzione dobbiamo richiederla e mantenerla, ed in questo modo la si richiama meglio. Non passa domani, non passa nemmeno il giorno dopo, ci vuole pazienza. Fa parte del nostro ruolo di genitore. È il momento in cui smettiamo di essere solo delle, passatemi il termine, accuditrici. Iniziamo a dargli degli insegnamenti, iniziamo a farli diventare le persone che saranno, e per questo è importante. Ancora una volta, non voglio mettervi ansia, cioè non nego che sia un momento importante, ma non andate in panico, abbiate pazienza ed evitate gli scontri inutili. Se possibile, nei momenti più tesi, evitate di aggiungere troppi stimoli, perché peggiorano la situazione. Le crisi miglioreranno perché impareranno a gestire meglio le situazioni. Ci saranno ancora giornate e momenti no, specialmente quando sono stanchi o affamati. Fateci caso, la mancanza di zuccheri o di sonno acuisce tutti i loro comportamenti negativi. Quindi se state preparando la cena e loro stanno sclerando, dateglielo un pezzettino di pane per calmarlo. Non fatevi paranoie pensando che gli faccia male o gli spezzi l'appetito. Tanto se poi gli parte un mega capriccio, magari gli passa anche la fame. Va bene anche scoraggiarsi e sentirsi sconfortati. È normale, non siamo perfetti e con i figli sentiamo sempre che la posta in gioco sia altissima, quindi andiamo in ansia e facciamo ancora più casini. L'obiettivo è insegnargli a ragionare sui loro comportamenti. Man mano che crescono è utile spiegargli le conseguenze delle loro azioni e delle loro scelte, ovviamente sempre con parole semplici. Ho sperimentato che con le mie figlie il modo migliore per farle ragionare è spiegargli che cosa succede altrimenti. Ok, magari alle 9 di sera, quando sono stanca, sfatta dalla giornata, questa spiegazione potrebbe assumere vagamente la forma del ricatto, del tipo: se vuoi scendere le scale in mutande tutte di sedere, ti viene la febbre e ti devo mettere la supposta. E lì si scatta, meglio delle cavallette, in piedi, di corsa. Ok, ragazzi, pazienza, a volte il fine giustifica i mezzi. Scherzi a parte, cerchiamo di avere pazienza, di essere tolleranti, di non pretendere troppo, né da loro né da noi stessi. Parametriamo sempre il tutto alla situazione che stiamo vivendo e alla loro età. Teniamola sempre a mente quando magari iniziamo anche noi ad esagerare con le pretese. E affrontiamo un giorno alla volta, oggi è oggi. Vivetelo insieme e se potete fare una cosa, fatela oggi. Non tenetevela per giorni migliori, perché magari non ce ne saranno per un po'. Quindi godetevi ogni minuto e tenete a mente l'unica vera parola santa. Passerà. Un bacione e alla prossima!